Rimanete ancora qui, per favore. Insieme vogliamo cantare il cantico numero 34 e il cantico numero 35, se è possibile. Il cantico numero 34, l'amore di Dio è più grande di quanto la lingua o la penna possano esprimerlo. E il cantico numero 35 è: stupenda grazia, come dolce il suono. Da questo piccolo innario, cantico numero 34. Alziamoci in piedi per questo. Cantiamo ancora Stupenda grazia, com'è dolce il suono. Cantico numero 35.
Amen.
Grazie. Potete sedervi. È meraviglioso quando possiamo cantare in merito alla grazia e all'amore di Dio che abbiamo sperimentato personalmente, dando lode e gloria al Signore, perché Egli è degno di ricevere tutta l'adorazione, la lode e il ringraziamento. Sì, tutte le nostre parole non sono sufficienti per esprimere o cantare della grazia e dell'amore di Dio. Molti compositori l'hanno espresso nei cantici e noi li intoniamo, e tuttavia ciò va oltre. Come dice quel cantico, se con l'inchiostro riempissimo l'oceano ed i cieli fossero fatti di pergamena, ogni stelo sulla terra una penna ed ogni uomo uno scrittore di professione, non si potrebbe descrivere l'amore di Dio, la sua grazia, la sua fedeltà e il suo amore. Anche stasera siamo qui per sperimentare l'amore e la grazia di Dio. Ed io credo che noi tutti siamo venuti qui con un profondo desiderio. Credo che a tutti sia già stato dato il benvenuto, ma anch'io do il benvenuto a voi tutti nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo, anche a tutti coloro che sono uniti a noi online proprio adesso. Possa il Signore fare realmente grazia stasera e possa benedirci al di là di quanto possiamo chiedere. Noi siamo riconoscenti che è ancora il tempo della grazia e che abbiamo ancora un simile luogo dove possiamo radunarci indisturbati per ascoltare la parola di Dio. Come è stato cantato qui in merito alla grazia, ero nemico della croce finché Dio mi ha vinto. E noi tutti conosciamo la testimonianza dell'Apostolo Paolo e vorrei leggerla in 1 Timoteo capitolo 1. 1 Timoteo capitolo 1 dal verso 12. Chiedo al fratello Müller dall'Austria che dopo che avremo letto la parola venga a pregare con noi. 1 Timoteo capitolo 1 dal verso 12. E rendo grazie a Cristo nostro Signore che mi fortifica, perché mi ha ritenuto degno di fiducia ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore ed un violento, ma mi è stata fatta misericordia perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità. Così la grazia del Signor nostro ha sovrabbondato con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me per primo tutta la sua clemenza, per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Or al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio sapiente, sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Possa il Signore continuare a benedirci. Prego, fratello Müller, alziamoci in piedi per pregare. Oh, caro Signore Gesù, siamo così riconoscenti con tutto il nostro cuore che non cantiamo soltanto in merito a questa grazia, ma che questa grazia ci è stata concessa. Io lodo e onoro il tuo meraviglioso nome, mio Dio. Se pensiamo a quanto sangue è stato versato su questa terra, ma soltanto una volta il sangue di Dio è stato sparso, e questo per noi peccatori. Noi tutti lodiamo la tua grazia. Io ti lodo con tutto il mio cuore che possiamo avere parte in tutto quello che tu hai preparato per il tuo popolo. E anche stasera ci siamo radunati per avere un'esperienza con te, per sapere quello che tu hai da dirci. Signore, io ti prego che possiamo ricevere la tua parola, che possiamo serbarla nel nostro cuore. Allora sarà adempiuto ciò per cui è stata mandata. Io ti prego di benedirci stasera dai le ricchezze della tua grazia, fortifica il tuo servitore, dagli forza per predicare la tua parola liberamente, come una spada affilata che corregge. Noi ti lodiamo e ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per questo, nel nome santo di Gesù. Amen. Cantiamo Degno sei tu, degno sei tu. Potete sedervi. Anch'io vorrei dare il benvenuto a voi tutti, da tutta l'Europa, dall'Africa, da ovunque siate venuti. Che Dio e il Signore possa benedirci tutti, possa essere con noi tutti, in particolare con coloro che sono venuti da lontano, dalla Romania, dall'Italia, dalla Francia, anche dalla Slovacchia, dalla Repubblica Ceca e da ovunque siano venuti. Il Signore Dio possa benedirci e che possa essere con noi tutti. Che il Signore benedica anche tutti coloro che sono uniti a noi online proprio adesso su tutta la terra, iniziando con Ulaanbaatar nella Mongolia, da ogni popolo, lingua e nazione, sia in Nepal, nell'India, sì, in tutto il continente, Australia, Nuova Zelanda, poi negli Stati Uniti e nel Canada, tutta l'Africa sta ascoltando, iniziando da Nairobi fino a Dar es Salaam, tutti ascoltano, tutti guardano. Dio si è preso cura di questo ed egli ha fatto grazia al riguardo. Oggi abbiamo molto da riferire con l'aiuto di Dio ed ogni cosa per grazia. Tuttavia, in primo luogo i saluti, proprio brevemente, saluti dalla Moldavia, saluti dall'Ucraina, saluti dal fratello Wallström, saluti dal fratello Dr. Mbie, saluti dal fratello Gilson, saluti dal fratello Stefano Genton, saluti dal fratello Graf, dal fratello Inodi, saluti dal fratello Jacques da Abidjan, dal fratello Joseph da Kinshasa, dal fratello Ngonga e dall'equipe, poi dal fratello Paul da Nairobi. Anche molto brevemente, tutti i fratelli e le sorelle dalla Finlandia mandano i saluti. Il nostro fratello Tire manda i saluti. Saluti dai nostri fratelli e dalle nostre sorelle da Torino. Saluti dai nostri fratelli della Costa d'Avorio. Ancora una volta saluti dalla Costa d'Avorio. Ancora una volta saluti dal Malawi, poi il fratello Noel da Lione, poi ancora dalla Repubblica del Congo e ancora dal fratello Grazian da Ashdod, Israele. Saluti dal fratello David da Palermo, saluti dal Burundi, saluti da Cabinda, Angola, saluti da Dublino, saluti, saluti da Budapest, saluti da Funda Aru, chiunque possa essere, chi ha mandato i saluti lo sa. Io non lo so proprio adesso da dove sia. Poi di nuovo dalla Repubblica del Congo, da Ottawa, Canada, poi da Denver, Colorado, Stati Uniti d'America, poi dall'Università di Città del Capo, dal nostro fratello Bruce, poi ancora una volta dal Burundi. Sì, se li ho menzionati tutti, non lo so. Spero che chi non è stato menzionato ci perdoni. Come noi tutti abbiamo compreso, siamo realmente arrivati in un tempo molto serio. Ora, brevemente, voglio riferirmi in merito al viaggio missionario di gennaio. Per la 24esima volta sono stato in India e devo dire che ciò che Dio fa è fatto bene. E quello che Egli ha fatto nel 1964 e in tutti gli altri anni che sono seguiti, ciò che ha fatto allora è stato fatto per sempre. In particolare, il fratello Swami si è rallegrato, un uomo che adesso ha 91 anni. Egli è venuto da me dopo la riunione, mi ha afferrato le braccia e ha detto: è proprio vero che tu viaggi ancora, che puoi ancora venirci a visitare? E poi egli ha riferito alcune cose che Dio ha fatto per lui e per molti altri. Anche attraverso l'India ho viaggiato in aereo di città in città. Una volta l'aereo ha impiegato 1 ora e 35 minuti, un'altra volta ha impiegato 2 ore e 20 minuti, poi fino a Nuova Delhi. Ovunque Dio ha il suo popolo, egli li raduna insieme e li benedice. Loro sono realmente venuti da vicino e da lontano, e ovunque la gioia era grande che Dio ci ha dato ancora una volta la grazia di viaggiare. Voi tutti lo potete ricordare ciò che è accaduto nel 1976. Il viaggio era stato pianificato per Bombay e da Bombay a Madras. E quella mattina, un po' prima delle 10, come adesso udite la mia voce, mio servitore, annulla il viaggio in India. E probabilmente sono conosciuto come un uomo al quale piace essere di parola. E infrangere una parola non è cosa mia fare questo, sia che riguardi me o altri. Ma ho provato a discutere con il Signore. Sono andato in macchina nel bosco e ho detto: ma le riunioni sono state organizzate, i fratelli mi aspettano. Sono ritornato e mi ero appena seduto nella prima stanza alla Leistrasse numero 7, erano all'incirca le 12:15, e come voi udite la mia voce, con un po' più enfasi e più forte, disse: annulla il viaggio in India. Voi tutti, specialmente la nuova generazione, non la nuova ma la vecchia generazione, lo sa. L'aereo prese fuoco subito dopo il decollo e tutti i 95 passeggeri morirono tra le fiamme. Furono portati dal tempo all'eternità e il mio nome era sulla lista passeggeri. E in quel tempo la capitale era Bonn, non Berlino. E da Bonn arrivò una telefonata dove fu data la notizia: il missionario Ewald Franke è morto nelle fiamme ed io ero seduto nella stanza accanto. E poi voi potete immaginare come mi sono sentito e come ero riconoscente che Dio si era realmente preso cura. Il mio tempo non era ancora giunto. Ho giusto menzionato questo. Ci sono state delle riunioni che hanno portato frutto per l'eternità. Per me quest'anno è un anno speciale e chiedo alle due sorelle se dopo canteranno un cantico. Mi sono svegliato con questo cantico. C'è un cantico che si intitola nel coro "Potrebbe essere l'ultima volta". Se è stata l'influenza di Dio, io non lo so. Non ho cantato "potrebbe essere l'ultima volta", ma ho cantato il coro "potrebbe essere l'ultimo anno". Potrebbe essere l'ultimo anno. Potrebbe essere l'ultimo anno. Nessuno conosce il giorno né l'ora. Nessun uomo conosce l'anno. Ma c'è una cosa che sappiamo, che tutto ciò che accade adesso sulla terra è l'adempimento delle profezie della Bibbia. E proprio brevemente entrerò in questo. E magari giusto un'osservazione. Nel giugno di quest'anno saranno 80 anni da quando al fratello Branham, dalla nuvola soprannaturale, gli fu detto come Giovanni Battista fu mandato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Gli anni vanno e vengono e il messaggio ha raggiunto le estremità della terra. Dio è stato paziente. Ed io penso adesso a ciò quando il fratello Branham ha predicato sulle 70 settimane di Daniele. Egli ha risaltato l'anno 1977. Egli l'ha evidenziato. Egli l'ha messo in risalto e tutti i fratelli negli Stati Uniti contavano veramente su ciò che nel 1977 ogni cosa sarebbe arrivata alla fine. Voi potete ricordarlo. Quando il Signore nel 1976 ha dato le istruzioni per comprare il terreno attiguo e costruirvi, perché delle persone sarebbero venute da molte nazioni e avrebbero avuto bisogno di essere ospitate. Perciò io sapevo che il 1977 sarebbe venuto e se ne sarebbe andato, ma i fratelli degli Stati Uniti non hanno voluto più stringermi la mano, hanno rifiutato di dirmi arrivederci. Ed io ho sentito la dichiarazione: quando un profeta fa una predizione, allora è come una profezia, ma il Signore Dio ci ha custoditi in modo da rimanere sobri e lucidi. Non abbiamo dovuto correggere nulla né ritirare nulla, ma abbiamo confidato nel Signore sobriamente, sapendo che non spetta a noi di sapere il giorno e l'ora. E se menzioniamo di nuovo il mese di giugno, se menzioniamo il mese di marzo 1963, saranno a marzo 50 anni dall'apertura dei suggelli. E anche là molti hanno pensato, ora sarà la fine. Ed ecco che Dio è stato così paziente, così misericordioso. Pensate un po', se la fine fosse stata già in quel tempo, quanti di noi non avrebbero ascoltato affatto l'ultima chiamata? Come ha scritto Pietro, Dio è paziente e non vuole che alcuno perisca, ma che tutti coloro che sono predestinati a vita eterna trovino grazia davanti a Dio e che ricevano e accettino ciò che Dio ha preparato per noi. Ora, brevemente, ritornando agli avvenimenti attuali nel nostro tempo, qui ho portato con me alcune cose. Tuttavia, per favore, proprio brevemente, una fotografia, una bella fotografia. Voi tutti lo sapete. Nel 1933 il fratello Branham ebbe 7 visioni principali. E in una di queste visioni egli vide come una automobile era guidata in modo automatico. Egli vide delle persone che erano sedute con le spalle girate al volante. E vi era un tavolino là, e da entrambi i lati di questo tavolino c'erano sedute delle persone, e la macchina guidava da sola. E qui abbiamo le ultime notizie. Una automobile completamente automatica viene guidata in mezzo al traffico. E in fondo viene detto, la Volkswagen Passat, di nome Leoni, è stata guidata per la ricerca scientifica senza un conducente. Senza conducente. Ha camminato in una strada in cui c'era molto traffico a Braunschweig. Quella strada è come qui, nella nostra strada principale a Krefeld, dove c'è molto traffico. Ed ora, questa macchina ha guidato senza un conducente. C'è una bella foto qui. Io ve lo dico in tutta serietà. Ciò che il fratello Branham ha visto in quel tempo, non voglio entrare nelle cose cattive in merito al Terzo Reich, in merito a Mussolini e in merito a tutto ciò che è accaduto. Non voglio menzionare ciò affatto, ma questo in qualche modo tocca veramente il mio cuore. In quel tempo egli vide un'automobile che veniva guidata automaticamente. Il tavolino era là e le persone erano sedute una di fronte all'altra. E questo è mostrato qui nella foto. E noi siamo riconoscenti che è accaduto così. È stato adempiuto. Ora viene qualcosa di molto importante per me, per noi. Gli sforzi del Vaticano in merito all'ecumenismo. Ogni cosa, sì, per riportare ogni cosa in una Chiesa unita. Con il testo, senza la fede, l'ecumenismo è soltanto un contratto. E pensate un po' a quello che poi viene qui. La comunione nella stessa fede. E poi, proprio in fondo sta scritto come San Paolo ci ha detto: un solo corpo, un solo spirito, una medesima speranza, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Citando Efesini capitolo 4, versi 5 e 6. E poi viene la dichiarazione, la confessione del battesimo unisce noi cristiani. E poi molte altre cose vengono qui. Qui in tutti i resoconti viene detto quanti fanno parte di questo, vale a dire, qui c'è scritto 349. E la cosa principale è realmente l'unione con Roma. Noi tutti lo sappiamo. E non dico questo perché viviamo in questa nazione, ma è piaciuto a Dio che la breccia attraverso la riforma ha avuto luogo nella nostra nazione. E sono molti coloro che hanno visto la porta di questa cattedrale dove furono inchiodate le 95 tesi. Ed ora la ferita della spada è guarita. Ora ogni cosa sarà come non è mai accaduto prima. E poi vengono usati dei passi della scrittura, specialmente in merito all'unità. Non voglio leggerli affatto, ma in realtà, stampato a caratteri cubitali da Giovanni 17 verso 21 a caratteri cubitali, affinché siano tutti uno come tuo Padre sei in me e io in te, siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Passi della scrittura da cima a fondo, decorata. E per favore perdonatemi, ed ora realmente soltanto una cosa mi viene in mente: se fosse possibile, e Dio sia ringraziato che non è possibile, ma se fosse possibile, anche gli eletti sarebbero sedotti. Poi continua, proprio brevemente, è così importante. Non si può passare accanto a ciò. Israele e il Vaticano, dopo 14 anni di negoziati, sono in procinto di fare il contratto. 21 cosiddetti luoghi santi, che fino al 1967 erano sotto il controllo della Giordania, adesso sono sotto il controllo del Vaticano. E pensate un po', ne è rimasto soltanto uno, ed è il Cenacolo. Ed è scritto qui chiaramente, sul monte Sion. E pensate un po', noi che siamo stati del continuo in Israele, uno dei punti principali è naturalmente il Cenacolo, dove ebbe luogo l'ultima cena, dove ebbe luogo l'effusione dello Spirito Santo, proprio là, sul monte Sion, perché così è scritto nel profeta Isaia e anche in Michea. La parola del Signore uscirà da Gerusalemme e l'insegnamento dal monte Sion. E proprio questo luogo lo vuole il Vaticano, lo vuole al 100% per sé, per farne un luogo di pellegrinaggio, il più importante luogo di pellegrinaggio fra tutti quelli che appartengono al cattolicesimo. E che ne sarà di noi se faremo ancora un viaggio? Fratelli e sorelle, io ve lo dico, è tardi all'orologio del mondo. 21 punti sono già negoziati, ne rimane soltanto uno e poi il contratto potrà essere firmato. I musulmani tutti sono già d'accordo per questi luoghi. E dove siamo allora? Dove siamo allora? Se ritorniamo nel profeta Daniele, ho annotato i passi della scrittura. Daniele capitolo 7 verso 23, Daniele 7 verso 25, Daniele 8 verso 24, Daniele 9 verso 27. Tutti questi passi della scrittura parlano naturalmente di ciò che accade adesso. E il fratello Branham ha detto che la conclusione del contratto e il rapimento avvengono all'incirca allo stesso tempo. Il compimento della Chiesa e il contratto che sarà concluso con Israele hanno luogo all'incirca allo stesso tempo. Ciò significa che noi saremo rapiti e per i giudei inizierà il loro tempo. Io mi sento diversamente se poi si legge in 2 Tessalonicesi capitolo 2 nel verso 4 che quest'uomo poi in quel tempo siederà nel tempio di Dio e si innalzerà. Ogni cosa è in movimento, ogni cosa è in preparazione, nulla può essere più fermato. E se poi guardiamo nel mondo, tutto è fuori controllo. E perciò il processo di pace è così importante. Perché ovunque, guardate semplicemente intorno a voi, in ogni popolo, in ogni nazione, ci sono guerre. Ovunque accade qualcosa. E poi viene l'angelo della pace, tutti sono invitati al tavolo verde e poi il tempo è così avanzato. E nella nostra nazione, qualcosa che dispiace a Dio, il principale protestante della Baviera, il principale protestante della Baviera scrive qui, in questa rivista neutrale, Idea Spectrum, la più importante rivista in lingua tedesca, sapete riguardo a che genere di tema egli scrive? Di portare cattolici e protestanti insieme. Cosa può imparare l'Europa dalle vergini avvedute? Qui c'è il tema. Cosa può imparare l'Europa dalle vergini avvedute? E poi viene ciò che egli ha da dire. Sì, si è andati veramente così lontani adesso che se fosse possibile anche gli eletti sarebbero sedotti in questo errore decorato in modo così bello. Temi biblici, passi della scrittura da cima a fondo, Giovanni 17, ogni cosa viene presentata. Ed ecco, che noi alziamo lo sguardo al nostro Signore e ci ricordiamo ciò che Egli ha detto. Quando tutte queste cose cominceranno ad accadere, allora alzate i vostri capi. E in collegamento con questo, cari fratelli e sorelle, permettetemi di dire questo qui a voi e a tutti nel mondo. Noi siamo riconoscenti a Dio per il ministero del fratello Branham, molto riconoscenti per l'accesso nella rivelazione, per l'accesso nella parola della profezia, dottrinalmente. Io naturalmente non avrei conosciuto tutte queste cose se Dio non avesse mandato questo ministero profetico tramite la sua grazia, mandato per noi. E questo Egli l'ha fatto affinché noi non fossimo sedotti, ma che piuttosto fossimo chiamati fuori da ogni popolo, lingua e nazione. Da ogni denominazione noi siamo chiamati fuori. Crediamo e siamo santificati nella parola di verità e riconosciamo il piano di Dio. E noi tutti ricordiamo la parola che abbiamo esaminato di recente, che ha toccato il mio cuore. Cosa facciamo oggi qui? Cosa accade oggi? Si tratta della preparazione. Dio ci parla attraverso la sua parola. Egli ci porta in accordo con la sua parola e con la sua volontà. E poi ci ricordiamo di Luca capitolo 1, versi 16 e 17, per presentare al Signore un popolo ben disposto. Di questo si tratta oggi. Nessun compromesso, bensì predicare semplicemente la genuina parola di Dio affinché i cuori dei figli di Dio siano realmente riportati al Signore. E affinché noi tutti, per grazia, diventiamo di un solo cuore e di una sola anima. Ora, due passi della scrittura che descrivono le nazioni in questo tempo. Un passo della scrittura è ancora in Luca 21, Luca capitolo 21, qui ci viene detto come sarebbe stato con le nazioni e come avviene adesso. Luca capitolo 21, qui i versi 12 e 13. Luca capitolo 21 è il passo dove viene detto. Leggiamo in primo luogo il verso 36. Vegliate dunque pregando in ogni tempo. Luca capitolo 21, verso 36. Vegliate dunque pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Poi il verso 25: e vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli, nello smarrimento, al fragore del mare e dei flutti. E se poi andiamo con questo direttamente in Isaia 17, qui si parla di Damasco, di ciò che accadrà. Isaia capitolo 17. Dio ha detto realmente ogni cosa in anticipo e l'ha fatto mettere per iscritto. E come è stato scritto in quel tempo, così accadrà adesso. Isaia, capitolo 17, e qui leggiamo il verso 1. Profezia contro Damasco. Profezia contro Damasco. Ecco, ecco, Damasco cesserà di essere una città e diventerà un cumulo di rovine. E chi legge qui nei versi 12 e 13, Isaia 17, versi 12 e 13, ha il tumulto di un gran numero di popoli che rumoreggiano come il muggito dei mari e come il fragore delle nazioni, rumoreggiano come il fragore di acque potenti. Sì, qui l'abbiamo, qui ci viene detto. Poi il verso 13, le nazioni rumoreggiano come il fragore di molte acque, ma Dio le minaccia. Si potrebbe continuare a leggere. Perché menzioniamo tutto questo? Perché vediamo che tutto ciò che accade adesso, tutto ciò sono profezie della Bibbia nell'adempimento. Sebbene il nostro Signore abbia detto, come avvenne ai giorni di Sodoma e Gomorra, così avverrà anche nei giorni del Figlio dell'Uomo. Siamo sinceri adesso, ed io spero che non tutti ascoltino. Voi tutti lo sapete che da qualche tempo ci ascoltano anche dei giudici e avvocati. Non siamo nella buona lista. Tuttavia, si deve dire, fin quando potrà ancora essere detto, non lo sappiamo. Ma pensate un po', Dio dal principio ha creato l'uomo e la donna e li ha ordinati l'uno per l'altro. Dio non ha creato l'uomo per l'uomo e la donna per la donna. Ciò è contro l'ordine nella creazione del Dio Onnipotente. Ma il Signore l'ha predetto, come è stato nei giorni di Sodoma e Gomorra. E cosa accadde in quel tempo? In quel tempo il fuoco scese e fu la fine per tutti coloro che erano là in Sodoma. Nulla può essere più salvato. L'ultimo messaggio risuona, l'ultima chiamata viene fatta e tutti coloro che hanno orecchio per udire presteranno ascolto. Tutti gli altri passeranno accanto a ciò. Ora, ciò che è realmente sul mio cuore è semplicemente che tutti coloro che vengono in queste riunioni sperimentino la conversione, la nuova nascita, il rinnovamento, che tutti non ascoltino soltanto la parola, ma che sperimentino la grazia, l'amore, il perdono, che tutti sperimentino ciò che Dio ha preparato per noi. Qui abbiamo, se è stato ieri o l'altro ieri, non lo so, quando abbiamo sentito in merito ad un caso molto serio, come non ho mai sentito in vita mia. Ed è giusto venuto sulle mie labbra, in questa preghiera ho detto, caro Signore, se questa sorella con suo figlio fosse venuta nella tua riunione, se loro avessero assistito ad una riunione dove tu avresti predicato e lei fosse venuta con suo figlio da te e ti avrebbe chiesto la guarigione, caro Signore, cosa avresti detto? L'avresti mandata via? No, tu l'avresti guarita. E poi ho pregato in questa direzione. Tu sei lo stesso. Tu hai pagato il prezzo. La guarigione divina fa parte dell'opera di redenzione. Va insieme a ciò. Voi non potete immaginare in una simile situazione cosa accade in me. Io l'ho visto. Ho visto ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo attraverso il ministero del fratello Branham, che realmente delle persone nate cieche hanno ricevuto la vista. La parola di Dio nel nostro tempo è stata confermata. E quale chiesa? Noi realmente dobbiamo arrivare in questa condizione, che Dio confermi la sua presenza fra noi, che i peccatori vengano a Lui, che ricevano il perdono e lo portino a casa, che coloro che sono posseduti vengano e portino la loro liberazione a casa, che gli ammalati vengano e portino a casa la loro guarigione. Noi tutti crediamo ciò che il Signore ha detto. Questi segni accompagneranno coloro che credono. Poi è scritto in Marco 16, il Signore operava con loro confermando la sua parola tramite i segni e i prodigi che li accompagnavano. Cari fratelli e sorelle, qui e in tutto il mondo, se Dio ci ha fatto così tanta grazia e se realmente ci parla in questo tempo in modo diretto, rivelandoci i misteri nascosti, conducendoci nel suo piano di salvezza, come mai prima sulla terra, allora per quale motivo? Perché Dio ha uno scopo in quello che fa proprio ora. E noi possiamo accettarlo e possiamo ringraziare il Signore per questo. E sappiamo che Egli farà ogni cosa bene. Questi due punti per preparare un popolo al Signore. E il secondo punto che realmente veniamo in possesso di tutte le cose che Dio ci ha promesso, che la promessa che è unita al ministero profetico e al ministero di insegnamento, che veramente sperimentiamo ciò per grazia. Dio naturalmente non fa delle promesse vuote. Egli sta dietro ogni promessa che Egli ci ha dato. E poi viene, come abbiamo letto recentemente in 1 Corinzi capitolo 3, che tramite lo Spirito, la parola di Dio che ci è stata rivelata per mezzo dello Spirito è stata scritta nei nostri cuori. Dunque, non che entra da un orecchio ed esce dall'altro. No, realmente per la grazia di Dio è scritta nei nostri cuori. E come Maria, noi consideriamo la parola del Signore e la vedremo certamente adempiersi. Riassumiamo di cosa si tratta oggi, per me e penso anche per voi. Come gli uomini di Dio nel loro tempo sapevano esattamente perché cosa Dio li aveva incaricati, perché cosa Dio li aveva chiamati, così anche noi, per grazia, abbiamo ricevuto istruzioni dal Signore. Noi non camminiamo a tentoni nell'oscurità, ma come abbiamo letto la parola da Paolo, il Signore l'ha ordinato, il Signore l'ha incaricato, egli si è preso cura di ciò. E se andiamo nel tempo di Mosè, doveva egli parlare con qualcuno, chiedere consiglio a qualcuno? No, il Signore Dio gli era apparso, gli aveva parlato, aveva pronunciato l'incarico e aveva detto: io ti mando e sarò con te. Egli sapeva esattamente per che cosa Dio lo aveva incaricato e ciò che avrebbe avuto luogo, vale a dire che la promessa che Dio aveva fatto ad Abramo, che avrebbe trovato adempimento. Dio adempie sempre le promesse. Diciamolo con amore, fratelli e sorelle. Aveva bisogno di qualche consiglio Giosuè per sapere ciò che avrebbe avuto luogo? O il Signore gli aveva parlato: il mio servo Mosè è morto, e come sono stato con Mosè, così sarò con te. Prendi l'arca del patto e mettetevi in cammino. Naturalmente egli non camminava nelle tenebre, no, il Signore continuava ciò che aveva iniziato ed ebbe luogo la conquista della terra promessa. La promessa divenne una realtà divina. E ciò che è stato promesso a Israele nel naturale è stato promesso a noi nello spirituale. E noi lo crediamo con tutto il nostro cuore. Allo stesso modo è con tutti gli altri ministeri e con tutti gli altri servitori di Dio. Aveva bisogno di un consiglio Eliseo per sapere ciò che avrebbe avuto luogo? O gli era stata data la promessa se avesse visto Elia quando sarebbe stato portato in cielo? Sì, il mantello cadde ed egli prese il mantello e percosse il fiume Giordano. E il fiume Giordano fu diviso. Lui non doveva fare alcuno sforzo, ma essere semplicemente ubbidiente nell'ora di Dio, per fare nell'ora di Dio ciò per cui Dio lo aveva chiamato. E io so che certe persone sono arrabbiate al riguardo, ma io mi rallegro. Tutti, nei passati 40 o 50 anni, tutti sono stati a conoscenza con quello che Dio ha fatto, quello che Dio ci ha dato, sia con l'immagazzinamento del cibo, qualunque cosa fosse, il Signore ha dato delle istruzioni. Noi non abbiamo chiesto affatto al riguardo. Io non ho mai chiesto al Signore che Egli mi parlasse a voce udibile, ma il Signore, nella sua sovranità, ha fatto sì che ciò accadesse. L'ha fatto in quel modo affinché avessimo la certezza di fede e affinché sapessimo che Egli è nella cosa in cui stiamo. Pensate un po', se io avessi passato 40 anni nella mia volontà, nel mio programma, come starei davanti a Dio? È impossibile. Il Signore si è preso cura di ciò, che il cibo spirituale fosse immagazzinato. Lo dico apertamente, fratelli e sorelle. Il 1 aprile 1962, il fratello Branham 5 volte ha detto nello stesso sermone che egli avrebbe dovuto immagazzinare del cibo. Egli vide come portava delle ceste piene di cibo e lo metteva negli scaffali. 5 volte nel sermone del 1 aprile 1962. E poi viene la cosa straordinaria, la cosa speciale per me, che il Signore mi ha parlato il 2 aprile e gli disse: il tuo tempo per questa città in breve sarà terminato. Io ti manderò in altre città a predicare la mia parola. E poi sta per venire una grande carestia, immagazzina del cibo. Allora tu starai in mezzo alla gente e distribuirai il cibo. L'ho detto io, ho deciso io questo, e il Signore l'ha deciso, il Signore l'ha detto in tale maniera. E perciò, con la certezza al 100%, possiamo dire che non è la mia, non è la nostra opera, ma è la santa opera di Dio, il compimento della sposa dell'agnello nel nostro tempo. Anche riguardo a questo, io posso giusto menzionarlo. Ciò non ci farà male. Sapevo io che il fratello Branham avrebbe avuto l'incidente il 18 dicembre. Sapevo io che egli sarebbe stato portato nella gloria il 24 dicembre. Io vivo in Germania. Come avrei potuto sapere questo? Ma il Signore lo sapeva. Com'è vero che questa è la parola di Dio? Io ho visto il fratello Branham il 24 dicembre 1965, l'ho visto salire in cielo sopra una nuvola, e nella visione ho detto: fratello Branham, tu non sei il figlio dell'uomo, perché ti vedo su questa nuvola? Senza sapere che era esattamente il momento in cui egli fu preso dal tempo e portato nell'eternità. Perché dico questo? Per farvi sapere, per farvi semplicemente sapere che il tempo che ci è stato dato da Dio giungerà alla fine. No, come i fratelli hanno scritto in Africa. Loro hanno scritto che il tempo del fratello Branham è terminato nel 1965 e il tempo del fratello Frank sarebbe terminato nel 2005 e poi sarebbe stato il tempo per il tal dei tali. No, non è così, non è così. E tuttavia, quando guardiamo a tutto ciò che accade adesso sulla terra, allora sappiamo che egli è realmente alla porta e che al Signore deve essere presentato un popolo ben disposto. Ma non come è accaduto adesso in Italia. Voi tutti l'avrete sentito. Probabilmente l'ho detto troppo forte, che il tempo di Mosè è iniziato a 80 anni e il mio tempo terminerà quando avrò 80 anni. E perciò alcuni fratelli sono arrivati alla conclusione che il mio tempo giunge realmente alla fine e poi è il turno di altri. Potrebbe essere così, ma io l'ho detto semplicemente. Non ne ho fatto una dottrina da questo. Il Signore stabilisce il tempo, il Signore decide ogni cosa, ed io sarò qui finché dovrò stare qui, finché l'ultimo sia stato chiamato fuori, e senza di voi io non vado in cielo. Porterò voi tutti con me, tutti coloro che hanno ascoltato la parola. E dico questo nel nome del Signore. Voi tutti conoscete questa testimonianza. Nel gennaio 1981 è stata un'esperienza molto potente, quando sono stato realmente preso fuori da questo corpo e ho sperimentato il rapimento con la moltitudine vestita di bianco. Tutti erano giovani e tutte le sorelle avevano i capelli che pendevano sulle spalle. E loro tutti avevano non più di 16-18 anni. tutti furono portati in alto. E da questo io credo realmente al 100% che noi saremo portati su insieme. Egli porterà a compimento la sua opera nel nostro tempo. Noi non ci occupiamo di teorie qui, ma ci occupiamo della realtà divina nel nostro tempo. Riassumiamo brevemente. I segni del tempo ci mostrano quanto sia tardi all'orologio del mondo. L'apostasia. E chi legge 2 Tessalonicesi capitolo 2, in collegamento con quello che quest'uomo siederà nel Tempio di Dio. La grande apostasia è in collegamento con questo. E in questa apostasia tutti vengono trascinati dentro. Coloro che non fanno parte della Chiesa Sposa di Gesù Cristo. Potete realmente leggere questo capitolo. E sapete cosa c'è di più potente in questo capitolo? Che lì si tratta del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. È il tema principale. 2 Tessalonicesi, capitolo 2. Qui è realmente scritto 2 Tessalonicesi, capitolo 2. Verso 1. Or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui. Qui si tratta del ritorno di Gesù Cristo. Qui si tratta di ciò che accadrà, da un lato con i veri credenti e dall'altro lato con coloro che hanno apostatato. Verso 2. Di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente, né turbare o da spirito o da parola o da qualche epistola, come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia già venuto. Qui abbiamo l'accesso in quello che sarebbe dovuto accadere e che realmente accade nel nostro tempo. Ciò che realmente accade adesso si può continuare a leggere fino al verso 10. E da ogni inganno di malvagità per quelli che periscono, perché hanno rifiutato di amare la verità per essere salvati. Verso 11. E per questo Dio manderà loro efficacia di errore, perché credano alla menzogna. E poi il verso 12, affinché siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nella malvagità. Ma questa non è ancora la fine. Verso 13, indirizzato ai veri credenti. Ma noi siamo obbligati a rendere del continuo grazie per voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha eletti fin dal principio per salvarvi mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Qui ci ritroviamo. Molte cose potrebbero essere dette qui. Riassumiamo. Dio non ci ha lasciato nelle tenebre. C'è stata luce sul far della sera. E noi abbiamo compreso lo scopo del mdato divino. E portiamo la parola rivelata in tutto il mondo. Affinché la chiamata fuori, e collegato con questo l'insegnamento, per aggiornare la Chiesa nel regno di Dio, affinché realmente ogni cuore sia ricondotto al Signore. E questo ci distingue veramente da tutte le denominazioni, anche nel messaggio. Naturalmente noi non predichiamo William Branham, noi predichiamo Gesù Cristo come il medesimo ieri, oggi e in eterno. Ma includiamo nella predicazione ciò che Dio gli ha rivelato. Anche in questo Dio ci ha dato una mente lucida, che realmente sappiamo come le cose devono essere collocate. Così non si tratta di Branham, non si tratta di fare qualche culto, ma si tratta che Dio ha sempre usato degli uomini per fare echeggiare la sua parola. Egli ha mandato i suoi servitori in ogni tempo. E riguardo a costoro, il Signore dice: chi ascolta voi, ascolta me. Chi riceve voi, riceve me. Questo è tutto il mistero. Ma tutta la gloria appartiene all'unico Dio, accanto al quale non c'è nessun altro. Anche riguardo a questo, ne parleremo ancora con grande gioia. L'unico Dio, l'unico vero Dio, si è rivelato in differenti maniere. L'abbiamo ascoltato nella parola d'introduzione. L'unico savio, il quale possiede l'immortalità, che nessuno ha mai visto, ma che poi si è rivelato quale Signore, e che già camminava nel giardino dell'Eden. Voi tutti lo sapete, il tema della Deità è il nostro tema preferito, sebbene non ne parliamo sempre al riguardo. Ma Dio veramente si è rivelato a noi. Noi abbiamo la rivelazione di Gesù Cristo. Sì, Egli si è veramente rivelato a voi e a me per grazia. Il velo è stato tolto. Noi sappiamo in chi abbiamo creduto, indipendentemente da come lo vediamo nel piano di salvezza. Egli rimane l'unico vero Dio di eternità in eternità, al quale diamo la nostra lode e l'adorazione. Diciamolo ancora una volta. Dio ha guardato su di noi nella sua grazia. Noi abbiamo riconosciuto che adesso viviamo nel tempo della fine. Abbiamo riconosciuto che Dio ha pronunciato un incarico e un mandato. E come abbiamo menzionato prima, sebbene sia stato 80 anni fa, cos'è un anno con Dio? Un giorno è come 1000 anni e 1000 anni sono come un giorno. In realtà, gli apostoli aspettavano già il ritorno del Signore 2000 anni fa. Non disse egli: molti di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venire con potenza. Anche riguardo a questo ne abbiamo già parlato. Loro videro il regno di Dio venire con potenza. Giovanni iniziò la sua predicazione: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Il nostro caro Signore iniziò il suo ministero con le stesse parole: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. A Pentecoste è venuto, naturalmente, è stato manifestato ciò che era stato annunciato. È accaduto. Anche riguardo a questo ne abbiamo parlato. I cuori di costoro erano stati preparati e il ministero era stato utile. Allo stesso modo sarà nel nostro tempo. Il ministero è stato utile e tutti coloro che appartengono alla sposa dell'agnello presteranno ascolto alla voce dello sposo e crederanno ciò che il Signore ha detto e l'avranno rivelato per grazia. Dunque, tutti i segni del tempo non indicano soltanto la fine, ma indicano realmente l'imminente fine, che la fine è imminente. E sempre questa parola, oggi se udite la sua voce, indirizzato specialmente a tutti i giovani. Chi non ha ancora coscienziosamente consacrato la sua vita al Signore, chi non è ancora venuto a Lui, che possa venire a Lui oggi, perché questo è il centro del messaggio divino. Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con sé. E anche questo l'abbiamo detto molte volte. Nessuno può vivere in eterno se non ha ricevuto vita eterna. C'è soltanto una vita eterna e soltanto Dio possiede la vita eterna. Egli che è di eternità in eternità, e Dio si è rivelato in Gesù Cristo il nostro Signore, e in Lui ci ha dato vita eterna. Perciò Giovanni scrive: chi ha il Figlio ha la vita eterna, chi non ha il Figlio non ha la vita. Fratelli e sorelle, oggi vogliamo essere riconoscenti al Signore, dandogli l'onore che Egli in questo tempo di errore ci ha fatto così tanta grazia di riconoscere le sue vie con il suo popolo, di rimanere sobri e lucidi, di rimanere nella sua parola, di rimanere nella grazia e sperimentare la nostra preparazione per grazia. Al nostro Signore, al nostro Dio, sia realmente l'onore, la lode e l'adorazione, ora e per sempre. Alleluia. Amen. Alziamoci in piedi. Magari le sorelle vengono adesso e ci cantano un cantico per la gloria del Signore. Spero che tutti concordino, che realmente tutti prendano a cuore ciò che è stato detto stasera e che sappiamo che Dio ha la sua via con noi per grazia.
Stimme des Heilands vernimmst, wenn leise und zärtlich aufs Neu sie erklingt, kannst du ihr dann länger noch antworten? Nein, es könnte das letzte Mal sein, es könnte das letzte Jahr sein. Es könnte das letzte Jahr sein, weil Jesus noch rufet, drum lasse hinein. Es könnte das letzte Jahr sein. scherzest wohl manchmal einst nicht die Gefahr und siehst nicht den Abgrund so tief und so klar. Ein Schritt und für immer ist alles vorbei. Es könnte das letzte Mal sein. Es könnte das letzte Jahr sein. Es könnte das letzte Jahr sein. Weil Jesus noch rufet, drum lasse ihn ein. Es könnte das letzte Jahr sein. Wie qualvoll und schrecklich wird es einstmal sein, von allem entfernt, was die Seele könnt freuen. Drum schlage noch heute den besseren Weg ein. Es könnte das letzte Mal sein. Es könnte das letzte Jahr sein. Es könnte das letzte Jahr sein. Weil Jesus noch rufet, drum lasse ihn ein. Es könnte das letzte Jahr sein. In Jesus ist Frieden, in Jesus ist Glück. Doch wehe dem Menschen, der ihn weist zurück. Es kommt eine Stunde, da wirst du's bereuen. Es könnte zu spät für dich sein. Es könnte zu spät für dich, spät für dich sein. Es könnte zu spät für dich, spät für dich sein. Weil Jesus noch rufet, drum lasse ihn ein. Es könnte das letzte Jahr sein. Es könnte das letzte Jahr sein. Es könnte das letzte Jahr sein. Weil Jesus noch rufet, drum lasse ihn ein. Es könnte das letzte Jahr sein.
Cantiamo ancora una volta, potrebbe essere per l'ultima volta, nella fiducia e nella speranza che nessuno fraintenda, che realmente nessuno fraintenda. È semplicemente l'urgenza di avere davanti ai nostri occhi l'urgenza. Un certo anno sarà l'ultimo anno, l'ultimo mese, l'ultima settimana e un certo giorno sarà l'ultimo giorno. E poi è importante che non arriviamo troppo tardi, come è stato cantato nell'ultima strofa. Le vergini stolte sono arrivate troppo tardi e ciò fa male, ciò fa tanto male. E perciò possa Dio farci grazia. Oggi, se ascoltate la sua voce, chiniamo i nostri capi e prima che chiediamo al fratello Daniel di pregare e al fratello Hans Heinrich di tradurlo, vorrei semplicemente dire: tutti coloro che vorrebbero essere inclusi in questa preghiera, in primo luogo per essere salvati, in secondo luogo per essere liberati, in terzo luogo per essere guariti, in quarto luogo per ascoltare la chiamata, per essere preparati, per essere pronti per il giorno glorioso. Per l'uno o per l'altro potrebbe essere per l'ultima volta. Per molti una certa riunione è stata l'ultima riunione e così sarà anche con noi tutti. Oggi, se ascoltate la sua voce, chi vorrebbe essere incluso in questa preghiera? Noi tutti, ma per favore promettetemi che non farete da questo che potrebbe essere l'ultimo anno, potrebbe essere per l'ultima volta. Fratello Daniel, per favore vieni, fratello Hans Heinrich, insieme pregheremo, insieme crederemo e insieme sperimenteremo ciò che Dio ci ha promesso per grazia. Padre nostro che sei nei cieli, ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore. Anche oggi tu hai parlato al tuo popolo. Ti ringraziamo per la parola della vita. Attraverso questa parola noi possiamo anche vivere. Ti ringraziamo per la fede, per la rivelazione della tua parola. Ti ringraziamo che i nostri cuori sono stati toccati oggi tramite la tua presenza. Padre Celeste, noi ti preghiamo di confermare la tua parola. Possa la tua parola non ritornare a vuoto, ma che possa compiere ciò per cui tu l'hai mandata. Ti ringraziamo per il Golgota, per il sangue versato. Ti ringraziamo che hai preso tutte le colpe sopra di te, per il peccato che hai preso sopra di te. Tramite questo noi abbiamo ricevuto pace. Ti ringraziamo per le tue lividure, per le tue battiture, per il sangue sparso. Ti ringraziamo per l'eternità e per l'opera che tu hai fatto in questa generazione, che tu hai mandato il tuo profeta e il messaggio che gli hai dato. Tramite questo messaggio i nostri cuori sono stati ricondotti alla fede degli apostoli. Gloria al tuo nome. Noi ti ringraziamo che tu hai nutrito il tuo popolo oggi. Tu sei il nostro sovrano. Tu dai il cibo. Tu dai il cibo al tempo convenevole. Ti ringraziamo per il cibo nel nostro tempo e che siamo stati saziati ancora una volta. Tu sei il pane disceso dal cielo. Sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ti ringraziamo per il tuo servitore attraverso il quale siamo stati benedetti in modo speciale. Benedetto sei tu, Signore. Possa il tuo popolo essere benedetto ovunque. L'opera della tua mano sia benedetta, è la tua opera. Possa ognuno essere benedetto in tutto il mondo. Rendilo possibile, Signore, che questo Vangelo sia udito e predicato a tutte le nazioni, ad ogni popolo. Così è scritto nella parola della profezia. Parla a tutti, Signore. Possa ognuno essere raggiunto ed essere chiamato fuori. Possa la tua opera giungere a compimento. Non ciò che noi vogliamo, ma ciò che tu vuoi. Non come noi vogliamo, ma come tu vuoi. Possa accadere in questo modo nella nostra vita e nella vita del tuo popolo. Benedetto sia il tuo santo nome, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Cantiamo Amen. Sol Abifè, Sol Abifè.
Amen.
Questo non l'abbiamo soltanto cantato, questo noi lo crediamo. Ricevetelo per fede e accettatelo. Dite al Signore Dio grazie per questo. Anche oggi il Signore ci ha parlato attraverso la sua parola e attraverso ciò che abbiamo considerato. Egli ci ha mostrato quanto sia tardi all'orologio del mondo. E per grazia noi possiamo riconoscerlo. Noi possiamo collocarlo biblicamente e possiamo lasciarci preparare per l'imminente ritorno del nostro caro Signore e Salvatore. E noi possiamo gridare: Maranata! Signore nostro, vieni! Vieni nel nostro tempo! Oh Dio, con tutto il cuore ti ringrazio per ogni mio fratello, per ogni mia sorella in tutto il mondo, da un'estremità all'altra della terra. Oh Dio, come i cantori hanno cantato, i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Caro Signore, tu alla croce del Calvario hai compiuto l'opera di redenzione, l'opera più importante che doveva accadere sulla terra e che ha avuto luogo per noi. Tu ci hai redenti. Siamo stati riconciliati con Dio. Tu ci hai dato la giustificazione tramite la fede. Io ti prego di benedire in particolare tutti i giovani che possano consacrare la loro vita a te, Signore, e che ti ricevano e ti accettino e che vengano alla vera fede e che ricevano vita eterna. Ancora una volta ti ringrazio che tu ci hai dato l'accesso nella tua parola, nelle cose che accadono adesso e in particolare con Israele, specialmente con Gerusalemme. Oh caro Signore, io ti ringrazio per il profeta Daniele, per tutti i 12 capitoli. Ti ringrazio per tutta la tua parola. Alleluia! Tu hai annunciato tutte le cose in anticipo ed accadono nel nostro tempo. Grazie per l'Antico e il Nuovo Testamento. Grazie per l'armonia. E io ti ringrazio che ci hai portati nel luogo santissimo, che ci hai parlato. Ed io ti ringrazio che abbiamo compreso tutte le cose in modo corretto. A te, l'unico vero Dio, sia la lode, l'onore, la gloria e l'adorazione, ora e per sempre. Alleluia! E tutti dicano alleluia! Amen! E ancora una volta amen! Vorrei cantare il coro numero uno. Verranno dall'est e dall'ovest, verranno dal nord e dal sud.
Thank you.
Chi vorrebbe parteciparvi? Amen. Fratello Smith, per favore, ringrazia con noi. Grande Dio, ti ringraziamo. Ti ringrazio per la grazia e la fedeltà, Signore, che tu ci hai dato. Noi tutti che speriamo in te, ci hai dato la grazia di riconoscere il tempo e l'ora, di riconoscere il messaggio e il messaggero, di riconoscere che tu sei lo stesso. Signore nel cielo, tu che eri fin dal principio e tu hai detto sia la luce e la luce fu. Anche nel nostro tempo tu ci hai illuminati. Facci grazia di camminare in questa luce, di lodarti e onorarti, di glorificare il tuo santo nome. Signore, per favore, benedici noi che siamo qui in questo luogo, benedici tutti coloro che sono uniti a noi online. Noi ti ringraziamo che la tua parola, come tu stesso hai detto, la tua parola raggiunge l'estremità della terra. Oh Dio, i mezzi tu li hai creati affinché ciò possa accadere. Noi ti ringraziamo per questo. Amen. Cantiamo lode, onore e gloria. Amen. Ognuno stringa la mano all'altro. Il Signore sia con noi. Per favore, fate attenzione che tutto proceda in ordine.